che ieri abbiamo già incominciato. Abbiamo visto le varie traiettorie del tempo, tempo storico, tempo, cioè no, il tempo del mondo, il tempo della storia, diciamo, quel tempo escatologico che è quello che c'è una tensione verso qualcosa, questa tendenza verso un compimento, tempo liturgico che è un tempo circolare, si ripete sempre identico a se stesso, però mantiene viva la memoria. Poi tempo catartico, il tempo delle crisi in cui si mettono in discussione profondamente gli equilibri. Ecco. E ora vediamo invece diciamo, il tempo che passa per noi, il tempo che passa per noi, per cui le stesse traiettorie del tempo, però vissute a livello personale, diciamo, come ci interrogano a livello personale. Per cui si può dire che c'è un tempo psichico che ci riverbera questi andamenti, queste traiettorie del tempo, no? Che riguardano però personalmente ognuno di noi. E per esempio, allora, il tempo storico, allora, per ognuno cos'è il tempo storico? La mia situazione personale, dove vivo, dove persone che frequento, il lavoro che faccio, quello che io desidero, insomma, è il mio andamento quotidiano, ordinario, no? Quindi il tempo storico della mia vita riguarda queste cose particolari. Poi il tempo escatologico, personale, psichico, cioè qual è la tensione, l'anelito verso cui io tendo. Quindi è importante mettere a fuoco questi intrecci, no? Poi il tempo liturgico, non è detto, il tempo liturgico è circolare per cui si ripete sempre identica a se stesso, però se io mi ascolto internamente, in che tempo mi sento? Mi sento a Pasqua o mi sento a Natale? Mi sento in Quaresima o mi sento in Avvento? Cioè che qual è il momento psichico, no, di questo tempo liturgico? Cioè qual è la situazione specifica mia di questo momento? Ecco, quindi è importante mettere a fuoco le varie traiettorie del tempo a livello generale, diciamo. Poi è importante anche renderle vive dentro di noi e quindi capire noi poi personalmente quali tendenze attraversiamo. Ecco, quindi diciamo, ci sono dentro di noi questi tempi psichici. Quindi i tempi generali delle traiettorie che guidano la storia, diciamo, però poi si ripercuotono anche dentro di noi, quindi a livello psichico. Quindi è importante focalizzare poi noi, perché se no è come farsi portare da una corrente, dice, come salire su un treno e non scendere mai, no? Invece bisogna diventare sempre più consapevoli di capire noi in che punto siamo di questi tempi, come si modulano dentro di noi. Ecco, e quindi diciamo il tempo psichico è quello, cioè come queste traiettorie del tempo interagiscono dentro di noi. E affinché vengano bene messe a fuoco, allora c'è il tempo dello spirito. Il tempo dello spirito è l'illuminarsi di queste traiettorie, cioè il tempo dello spirito vuol dire permettere allo spirito di illuminare la dimensione psichica che viviamo, farcela vedere, aiutarci a metterla a fuoco, no? Quindi, ecco, importante interrogarci su queste cose e anche cercare, quando si dice stare nel qui ed ora, però cosa vuol dire sto qui ed ora? Se noi non siamo svegli, se noi non siamo attenti, aderenti veramente a quello che c'è, il qui ed ora diventa una parola vuota, non si riesce a collegarsi veramente a quello che siamo, no? Quindi il qui ed ora è tante cose e si sviluppa la nostra capacità di intuizione, di percezione, quindi più noi ci inoltriamo nel mondo dello spirito, perché lo spirito è quello che fa pulito, che snebbia e quindi ci permette di focalizzare sempre più nitidamente il nostro qui ed ora. Cioè perché la forza scaturisce dall'aderire, no? Da questa adesione a chi siamo veramente, questa adesione. Però questa adesione richiede anche un percorso, perché non è facile per noi focalizzare veramente quello che siamo, anche perché la tendenza alla dispersione e soprattutto all'identificazione con modelli sempre esterni, no? Ci allontana dall'alienazione, quando si parla di alienazione vuol dire essere estranei a noi stessi. E quindi se siamo estranei a noi stessi, se ci identifichiamo con i modelli che ci propinano i media, quindi si tende a essere in quel modo e tradiamo noi stessi, tradiamo chi siamo veramente, no? Perché c'è tutto questo, l'estraneità è quella, l'alienazione è quello, essere fuori da sé. E questa è una tendenza molto comune, no? Oggigiorno, anche nei giovani c'è tutta questa forma di identificazione a modelli e quindi anche questa competizione e anche questo giudizio veramente duro verso se stessi, perché se non corrisponde a quei modelli si entra proprio nella distruttività, no? Nella non accettazione. Quindi ecco. E questo naturalmente richiede anche di portare l'attenzione sull'unicità, e questa è un'altra cosa molto controcorrente nel nostro tempo. Valorizzare l'unicità, mentre ora si tende tutto a omologare, a massificare, per cui bisogna intrupparsi, bisogna essere tutti uguali a certi modelli, appunto, e perdendo di vista la nostra unicità. L'unicità non vuol dire individualismo, perché anche lì bisogna fare attenzione, insomma, perché l'individualismo vuol dire la dimensione egoica, avere interesse solo per se stessi, ma il discorso dell'unicità, quindi valorizzare la nostra individualità, invece significa proprio questo lavoro di smascheramento e andare a collegarsi sempre di più con l'autenticità profonda, che poi corrisponde anche a un compito che dobbiamo fare, perché l'unicità ha un compito, come il tassello di un mosaico, no? Cioè è unico ed è necessario. Perché? Perché si ricomponga l'insieme, servono tutti i tasselli. Quindi ognuno di noi ha un tassello preciso, è la nota di uno, è una nota, è un colore, è una sfumatura di colore ed è assolutamente necessaria affinché l'insieme sia nella pienezza. Quindi ognuno di noi ha una funzione fondamentale ed unica e quindi quella va valorizzata. Ed è un discorso invece molto controcorrente questo, no? Ecco, perché se si porta all'attenzione il valore dell'atto creativo, come si è detto anche ieri, come per me è fondamentale, l'atto creativo crea nell'unicità. L'atto creativo crea nell'unicità, perché ogni creazione è sempre diversa dall'altra. E quindi, diciamo, questo ci fa capire anche quanto noi siamo lontani, perché si produce tutto in serie, no? Si pensa a questo, si produce tutto in serie. Quanto è svilente questa cosa, no? Rispetto per dire al lavoro artigianale di una volta, che era tutto fatto con la creativo, l'artigianato era un lavoro creativo, perché ogni cosa era diversa dall'altra, anche se c'era un modello, ma ogni cosa fatta a mano e non è mai fatta industrialmente, a ripetizione, no? Senza anima, perché le cose fatte a ripetizione sono senza anima. Ecco, noi siamo circondati da tutte cose fatte in serie e questo già abbassa il livello, no? Assolutamente. Anche del nostro habitat lo abbassa enormemente, perché sono tutte cose senza anima. E anche la tendenza a diventare anche noi senza anima, no? Tipo robotizzati. Ecco. Quindi è assolutamente importante ritornare all'individualità che ha di base il fondamento dell'unicità. Noi siamo unici e dobbiamo valorizzare la nostra unicità, la nostra diversità, quindi, lo capite? Ora c'è anche tutta una psicologia, no? Poverino il diverso, sempre questa storia del diverso. Ma siamo tutti diversi, dovrebbero rovesciare proprio il principio. Valorizzare la diversità, perché l'intero si fa da tante, l'intero scaturisce da tanti frammenti, ognuno diverso dall'altro, che compongono l'intero, no? Quindi ognuno ha un valore in se stesso, e questo diventa fondamentale. Per cui capire a che punto siamo nella nostra vita, quali sono i reali desideri, quali sono le tendenze, quali sono le crisi che sto attraversando, quali sono le maschere, no? Tempo catartico, psichico, cosa vuol dire? Quali maschere mi devo togliere? Perché il tempo catartico vuol dire far crollare gli equilibri, falsi equilibri, no? Un equilibrio non è più, non tiene più, quindi smotta, deve crollare. Ecco, allora, noi, quale maschera deve crollare? Quale falsa identificazione deve crollare? Cominciare a capire, no, tutte queste dimensioni. Ecco, quello può essere un aiuto. Un aiuto necessario proprio a focalizzare bene il qui ed ora, dove sto, dove sono, dove devo stare dove sono, ma se non so neanche dove sono, insomma si comincia male, no? Quindi allora, il primo lavoro che opera lo spirito in noi è proprio farci percepire il qui e dove noi siamo, e quindi a volte siamo anche in situazioni dolorose. Che allora noi preferiamo sfuggire, no? Ecco, invece lo spirito ci porta a stare dove siamo, anche se è una situazione dolorosa. Ecco, poi c'è un altro discorso che riguarda il passato, presente e futuro. Perché quando noi si parla di attimo eterno, anche dello stare nel qui ed ora, allora, lì non c'è, ecco, dunque, nell'eterno non c'è più sbarramento tra passato e futuro e presente, no? È tutto aperto. L'eterno è una dimensione tutta aperta. Per cui, quando si dice stai nel qui ed ora, non vuol dire solo l'attimo che passa vuol dire tutto aperto. Come dire, io sto nel qui ed ora non. Per dimenticare il passato, no? Si sente dire a volte, stai nel presente, così dimentichi il passato. Cioè, ecco, io ci ho riflettuto tanto su questa cosa, perché si sente dire molto anche a volte, anche nella chiesa, dimentica il passato. A me questa cosa non è mai tornata, non mi torna, perché proprio nell'eterno non c'è il passato, è tutto presente, questa è la differenza. Il presente vuol dire che non c'è più sbarramenti tra passato e futuro, è tutto lì davanti. È tutto aperto, è questo l'eterno, no? Cioè l'attimo eterno ti fa vedere tutto quello che c'è. Questi sbarramenti si mettono, sono strutture mentali che mettono questi sbarramenti. Chiaramente non è che uno può tornare indietro come con la macchina del tempo, no? Torna indietro e direi, però può andare a rivivere gli eventi, perché sono sempre lì, è inutile. Cioè, e questo è il discorso che poi ci troveremo dopo, no? Perché dopo questi sbarramenti crollano, e quindi per forza si dovrà fare conto con tutto quello che c'è. E allora è importante cominciare già da ora a fare i conti, no? Con tutto quello che c'è. Perché non si elimina questo passato, cioè, e quindi veramente il valore, no? Anche oggi c'è oggi è la festa del Cristo Re. E quindi c'è un Vangelo, il Cristo Re che è crocifisso alla fine, no? Ecco, ma da un punto di vista spirituale tutta questa cosa è veramente rivoluzionaria, è veramente rivoluzionaria. E noi si preferisce sempre sfuggire da questo, no? Perché vuol dire accogliere tutto. Non dire perché crocifisso? Perché accoglie tutto quello che l'umano rigetta, rimuove, non vuole vedere. Quindi la pienezza umana richiede invece di portare tutto, perché è Dio che porta tutto. E allora l'umano che manifesta il divino ugualmente deve portare tutto. Quindi questa è la novità, ma la porta in Dio, la porta nella dimensione dello spirito, la porta. È il divino che lo porta tutto questo, no? Il divino che entra nell'umano, perché se no l'umano da solo rifugge, ecco. Sono capovolgimenti che vanno visti, sono fondamentali. Ecco, poi naturalmente appunto c'è il tempo individuale. Ecco, il tempo individuale, se uno lo vive, no? In profondità, aderendo al proprio tempo individuale, poi va a interagire sul tempo collettivo, perché a seconda di come ognuno sta nel proprio tempo, cioè nel qui ed ora di se stesso, questo poi si riversa sul piano sociale e collettivo, perché se tutti fossero veramente aderenti a se stessi, no? Anche tutta la dimensione collettiva cambierebbe. Quindi quello che uno fa in se stesso si riverbera poi sul collettivo. Infatti io dico sempre questi cammini, no? Chi fa questo, chi lo fa per sé, lo fa per tutti, perché purifica, purifica e c'ha si espande intorno e quindi c'è una risonanza, diciamo, sul piano collettivo. E chiaramente se tutti facessero questi cammini si sgonfierebbe quella tensione di cui si è parlato ieri, no? Anche c'è tutta quella dimensione di energia negativa e delirio di onnipotenza e di dominio della forza che ha preso campo, quindi è un'energia che veicola, però è alimentata dalla dimensione di tutti gli individui che aderiscono a quella modalità, diciamo, perché sono loro, cioè sono tutti gli individui che nutrono poi quell'energia che poi magari si manifesta anche in qualcuno in particolare, no? Quindi quello che avviene a livello individuale poi si riverbera sul piano collettivo, certamente. Quindi è importante rendersene conto proprio a partire dall'individuale, perché se tutto quello che viene fatto invece a livello poi di massa, tipo anche rivoluzioni, tutte queste cose, poi si vede che cadono sempre nella violenza, no? Quindi insomma, perché allora lì si fa massa, si fa appunto perché l'energia collettiva assume potenza, certamente, no? Però l'assume anche se tutti gli individui fanno un cammino spirituale, fanno corpo anche loro, cioè quindi sono energie diverse che entrano in campo. Quindi a noi bisogna alimentare quelle energie lì perché entrino in campo e abbiano e permettano di fare la differenza con questa dimensione che ha preso corpo, no? Ecco. Quindi più si alimenta questa, più si sgonfia quell'altra. Non si può fare diversamente, perché non si può annientare, cioè la forza non può eliminare la forza, perché si alimentano a vicenda. Quindi e bisogna fare, mettere in moto un circolo virtuoso, diverso. Allora, poi è imprescindibile la citazione dal Coelet, no? Quella sul tempo, famosa, la citazione del Coelet, che tutti insomma, avete in mente, immagino, tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Cioè, questo è molto forte questa citazione perché legittima anche quello che noi consideriamo negativo, legittima, no? Perché c'è un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra, un tempo per la pace. Quindi tutto è legittimo, è legittimato. E proprio nell'idea appunto che Dio è uno e porta tutto quello che c'è. Quindi nella Bibbia è molto forte quest'idea dell'uno perché comprende tutti gli opposti, tutti gli estremi. Quindi quando si dice notte, giorno, morte, vita, vuol dire che tutto è tutto. Sono estremi che fanno parte dell'uno, del mistero divino, diciamo, ecco. Però questo fa un po' pensare, no? Questa cosa, che sia legittimato tutto questo. Basta pensare a Caino e Abele, no? E quando Dio dice guai tocca Caino, è la solita cosa, guai tocca Caino. Quindi è legittimato a esserci. Tutto questo. E questo se può sembrare cioè, difficilmente accettabile, e invece secondo me è estremamente sapiente questo discorso, estremamente sapiente, perché, quando si, appunto, perché include il male in tutto questo, no? Include il male. Include il male, quindi fin dal principio l'albero del bene e del male, insomma, è legittimata tutta questa cosa. È legittimata.
Però, scusa Antonella, cioè, da un lato si dice che tutto è dentro a Dio, no? Però dall'altro lato Dio spinge perché il bene lavori per contenere il male, no?
Certo, però c'è una funzione. L'ho visto,
Evolutivamente.
c'è una funzione evolutiva. Allora, veramente questo ci aiuta molto a andare, cioè, ai paradossi evangelici, sono paradossi, molte situazioni sono paradossali, anche bibliche, ecco. Perché, e rientra nel discorso che ho già fatto ieri un po', no? L'ho visto in questo processo evolutivo, come dicevi te. Perché se no, per acquisire la sapienza divina affinché l'essere umano diventi veramente l'immagine di Dio, perché Dio non è immagine, no? L'ho detto anche ieri. E quindi gli ebrei, cioè la tradizione ebraica sono assolutamente iconoclasti, Dio non si può raffigurare, non si può nominare. Quindi dire che Dio è immagine, che l'uomo è l'immagine di Dio, è come dire Dio c'ha un'immagine, no, è l'uomo che dà immagine a Dio, perché Dio non ha immagine. Quindi c'è tutto un processo e quindi dice, ma allora Dio crea l'uomo perfetto o non lo crea perfetto? No, questa è un'altra domanda che circola in questi tempi. È perfetto potenzialmente, ma poi si deve tutto sviluppare. È perfetto potenzialmente, come si dice, compiuto o incompiuto, no? I verbi, i tempi. Nell'atto creativo tutto è compiuto, cioè nel tempo di Dio tutto è compiuto, perché vede tutta la traiettoria, no? È la potenzialità che porta in sé tutta la traiettoria, e quindi vede tutta la traiettoria come deve andare a finire, cioè dall'inizio alla fine. Ma poi tutto questo si deve realizzare nel tempo, quindi il valore del tempo è la possibilità di questa maturazione lenta che porta al compimento dell'uomo come immagine di Dio. Quindi è estremamente, a me mi ha sempre appassionato questo, no? Cioè, perché proprio dire si accetta tutte le, si accettano tutte le componenti umane, perché per arrivare a questo compimento bisogna anche, serve anche tutta la dimensione della dualità e della contraddizione, che implica quindi la fase della lontananza, della separazione, del dolore, del male e tutta questa cosa qua. Perché no, l'uomo non nasce imparato. E per arrivare ad acquisire questa coscienza universale, cioè per arrivare ad acquisire la coscienza divina, l'essere umano deve fare un gran cammino, che implica tutta la storia, implica, no? Poi c'è la storia collettiva e la storia individuale, per cui c'è i santi, ci sono sempre, ma sono poche persone in ogni epoca, no? Sono sempre poche persone che fanno tutta la traiettoria, ma sono pochi. Ecco, invece la tendenza è che tutto il genere umano giunga a questo compimento. Quindi ogni individuo. E allora cosa vuol dire? Che chi fa quel percorso, chi lo fa, no? Il santo, il profeta, anche nell'Antico Testamento, anche se non era ancora nella pienezza, perché la visione nitida di questo percorso tutto intero la porta Gesù, questa visione nitida della coscienza divina. Perché ancora, diciamo, ci sono quei libri, appunto, il Coelet e il Giobbe, che sono quelli di passaggio, no? In cui viene messa in discussione, Giobbe mette in discussione tutta la teoria della retribuzione, no? La legge della retribuzione, per cui se tu rispetti la legge e non pecchi ti va tutto bene, quella era la legge e la retribuzione, per cui Giobbe mette in crisi questo, perché dicono: come, io sono il giusto, non ho fatto niente e mi succedono tutte queste cose. Allora ecco gli amici ben pensanti, gli dicono: no, ma ammettilo, tu sicuramente hai peccato, se no tutte queste cose non ti succedevano. Quella era la mentalità, no? Retributiva. Quindi Gesù viene a rompere completamente questo automatismo, insomma, questa visione. Il giusto crocifisso per gli ebrei è una bestemmia. Quindi, ma come, te ti fai figlio di Dio e finisci in croce, no? Cioè, è una bestemmia proprio. Ecco, e Coelet rappresenta un po' il pessimismo, no? Ma come? Se io mi comporto bene o mi comporto male, però tutti si finisce nella fossa, no? Ecco Elet. E allora, per quale cosa mi do tanto da fare sulla terra, no? Tutto è, cioè tutto. Però, com'è la conclusione di Coelet? È un grande mistero, è il timor di Dio, che vuol dire riconoscere che Dio mi travalica. Io non posso entrare nella sapienza divina. Non la conosco la sapienza divina, cioè è più grande di me, mi travalica e io posso solo affidarmi, ecco. Quindi Coelet conclude così e Giobbe si fa le sue ragioni, lotta con Dio, non gli torna. Quindi sono passaggi importantissimi, no? Tra l'Antico Testamento e il Nuovo, perché sono proprio libri di passaggio in cui viene a deteriorarsi una certa visione per predisporre ad aprirsi verso una nuova, ecco. Quindi, ecco, tutto il male è legittimato nella Bibbia, è così, il male è legittimato, perché è una possibilità, no? Io dico sempre, mai mettere bene il male alla pari, mai mettere bene il male alla pari, perché Dio crea e tutto è buono. Quindi la creazione, diciamo, la creazione è un'opera di bene e di ordine. Però all'interno di questa creazione è data una possibilità, il male è una possibilità. Ed è una forza di contraddizione, certamente, però è anche quella forza di contraddizione che spinge al cammino, a andare avanti, a cercare. Ed è legata tutta alla dimensione del limite, perché è la non accettazione del limite, no? Anche l'albero della Genesi dice questo, non accettare il limite, perché non mangiare del frutto vuol dire proprio stai nel limite. E infatti la tentazione del serpente è, ma come? Se tu mangi il frutto diventi come Dio, no? Quindi non accettare il limite che ti viene dato, non accettare il... Però è chiaro che questo limite che viene posto chiama a volerlo superare, no? È normale, se non metti limiti non succede nulla. Infatti anche come dice San Paolo, il peccato c'è perché c'è la legge, se non ci fosse la legge non ci sarebbe il peccato. Se io non metto confini, ognuno farebbe il suo senza... Al momento in cui metto un limite, tu sai che non lo devi oltrepassare. E quello è tutto il discorso, no? Come ci misuriamo con questo limite? La tentazione di oltrepassarlo per forza c'è. E bisogna anche avere quel coraggio, no? Di oltrepassare il limite e quindi di perdersi, di sbagliare. Cioè, ma la vita è questa, da rischiare. Come la parabola dei talenti, no? Dice, te l'hai messo sotto terra, non ha reso niente, e allora perseguitate lui, cioè lui è condannato, quello non spende il talento. Quindi noi bisogna mettersi in gioco e si sbaglia, perché non si nasce imparati, ecco, è tutto lì. Allora, in questo errore si combina di tutto, di più, perché la molla psichica, no, di fronte all'errore è quella del nascondimento, della paura di riconoscere l'errore. E lì l'inganno, la malizia del peccato non è l'errore in sé, è il volerlo nascondere, e questo tutto si gioca lì. Perché Adamo, dove sei? Mi sono nascosto, dopo che ha mangiato la mela, no? Adamo, dove sei? Mi sono nascosto. Caino, dov'è tuo fratello? Io non sono mica custode di mio fratello. Quindi questo è il processo di rimozione, che la psicologia spiega bene, no? Processo di rimozione. Ecco, allora, questo processo di rimozione produce un territorio oscuro, quello è il male, è il territorio oscuro, è l'errore nascosto, quello che non vogliamo vedere, che poi, poverino, siccome noi lo nascondiamo, lui si vuol far sentire, quindi diventa un territorio occulto, pericoloso, perché non accolto e quindi incontrollabile, no? Per esempio nella Bibbia il mare costituisce questo, l'occulto, tutto quello che sotto al mare non si conosce, è quello che fa paura, no? Tutta la parte oscura. Infatti Gesù che cammina sulle acque, no? È un'immagine bellissima quella lì, che vuol dire che Non si fa risucchiare, no? Da queste forze oscure, e che quindi è proprio ponte fra la terra e il cielo, cioè non si fa risucchiare da queste forze oscure, perché è assolutamente connesso alle forze del cielo, e quindi è capace di di discernere e di vedere, le riconosce, ecco, le riconosce. E allora si entra qui proprio nella, diciamo, nel tema, il discorso è della gravità del tempo. Ecco. Allora, se io per quanto riguarda appunto la mia riflessione, la mia esperienza, la differenza appunto fra tempo ed eterno è che il tempo ha una gravità, c'è una gravità del tempo, perché porta a questa dimensione occulta. Pesante, no? Cioè che non vuole essere vista. Mentre l'eterno è tutto nella levità, perché non ha residui, quindi non ha passato. Infatti dopo leggerò una meditazione, cioè non ha passato l'eterno, perché è tutto manifesta, è tutto aperto. Però l'eterno non accumula peso, perché è tutto nella visibilità, non puoi nascondere niente nell'eterno. E quindi si capisce come il tempo non è quindi una necessità, come si dice nella tradizione greca, per cui lì non c'è via d'uscita, si ripete. No, allora, il tempo è un tempo necessario a questa maturazione, a questa evoluzione, che è un ripetersi che pian piano ti fa passare all'esame, diciamo, ecco. Quindi è una visione molto diversa del tempo. E quindi il tempo ti insegna, ti fa fare l'esperienza, a forza di ripetere, a forza di ripetere, poi impari, ecco. E questa è la visione. E impari che cosa? Impari appunto a guardare indietro e a fare i conti con la verità. E questo è il discorso. Quindi a non nascondere più gli errori, perché veramente io credo proprio, no? Che ci sia una buona fede in Adamo quando dice mi sono nascosto, perché non se l'aspettava che succedesse qualcosa di brutto, non se la, perché nell'innocenza non lo sai, no? Fa anche Caino, io ho sempre veramente pensato che lui non si immaginasse che cosa succedeva, no? Con quell'azione che fa, rimane impaurito di se stesso, lo rimuove, è impaurito quello che gli succede, non se l'aspetta, perché è così negli atti, insomma, purtroppo noi in questi atti anche ferati che accadono, sono incontrollabili, molte persone si vede ancora che rimuovono, no? Rimuovono l'evento, sono convinte di dire il vero. A dire che non sono stati loro a uccidere, a fare, succede, no? Si vede anche nella cronaca, ecco. E c'è una buona fede, nel senso che davvero è così orribile che viene rimosso, e questa rimozione è legittimata, perché anche quello ci trascende, anche il male ci trascende, no? Non ne abbiamo la capienza, non ci si fa. Quindi allora entra in gioco tutto il discorso della misericordia, della pietà divina, della misericordia divina, che guarda tutta questa incapacità, ma la guarda con amore, cioè è qui la differenza, no? Mentre noi l'uomo la guarda con giudizio di condanna, perché chiaro si condanna da sé, ma condanna più gli altri, perché quello che fa lui non lo vede, non lo accetta, no? Ma però quel giudizio cattivo che ti obbliga a nascondere, perché non lo reggi, no? Non reggi l'azione negativa che fai, la nascondi e giudichi in maniera categorica, senza remissione, cioè. Quindi è quello terribile sta cosa, però lo facciamo noi contro noi stessi. E generalmente lo proiettiamo sugli altri, perché quello che riguarda noi non lo vogliamo vedere. Infatti succede nelle relazioni, se uno ti dice un qualcosa che non vuoi vedere, cioè tu lo vedi assolutamente, no? Succede, no? E allora lì si creano quelle situazioni terribili, che veramente, perché uno lo vede e quell'altro lo nega, si perde, sono cose da pazzia, no? Però Allora io dico, si entra in un buco nero, l'ho detto tante volte, cosa, le relazioni si imparano queste cose, anche, e allora a volte chi è vicino a un altro vede qualcosa che l'altro non vuol vedere, lì già scatti la misericordia, perché altrimenti non c'è più comunicazione. Perché chi si sente visto comincia a odiare chi lo vede, e chi vede non sa più che fare, insomma, no? Quindi bisogna che subentri chi vede, ci vuole la misericordia. E capire di non dire. Se uno vede, deve capire di non dire tante volte, però usare la misericordia. Quindi, cioè, e questo è il cammino, no? Questo è il cammino in Cristo, il cammino della croce, perché ti chiama anche a portare l'oscurità degli altri. Io dico sempre, le cose appartengono a chi le vede. Chi le vede le porta, perché chi non le vede non le rifiuta. Quindi, allora, chi le vede vuol dire che è più illuminato dallo spirito, è in un'altra condizione. Chi le vede le porta. Ecco, però insomma sono tutte dimensioni da imparare piano piano, no? Da scoprire piano piano. Ecco. Allora qual è il punto importante e il senso profondo della croce? Imparare ad assumere la gravità del tempo. Quello è il cammino cristiano e questo è il senso anche della salvezza cristiana. È portare la gravità, assumere la gravità del tempo, cioè mettersi in questa prospettiva, che il tempo ha una gravità e chi fa un cammino di verità è chiamato ad assumere la gravità del tempo. Chiaramente questa gravità del tempo, quando è un grande accumulo, è come un fiume in piena, poi straripa, no? E ora siamo in una fase di questo tipo, io l'avverto così. Siamo in una fase in cui il tempo straripa, perché c'è un accumulo immenso di questa pesantezza, non vista. E quindi è quello, è inutile dire facciamo la pace, cioè... La pace non c'è perché non c'è dentro di noi, ma da decenni, no? È tutto un mondo che va un po' per conto suo. Non c'è senso di... non c'è coscienza, quindi c'è un accumulo immenso di questa contraddizione, di questo dolore, male, insomma, chiamiamolo così. Il dolore, cioè tra dolore e male per me c'è questa differenza. Allora, il dolore è sacrosanto perché lo soffri, lo patisci. Allora, il male è il dolore non accolto, che diventa, come si dice, diventa attivo, no? In maniera, perché c'è ma non lo vuoi sentire. Allora ti porta ad agire male perché non fai conti con questa realtà. No? Allora, il dolore non accolto diventa male perché lo maledici, non lo vuoi vedere e lui poi ti porta a fare cose incontrollabili perché è una forza che c'è e agisce. Ecco, quindi io la vedo un po' così. Ora volevo leggere appena una piccola cosa, poi volevo concludere con quello. Vabbè, vediamo se riesco a dire le cose che volevo, non lo so. Leggo un piccolo pezzettino di questa meditazione presa da questo libro, nella parte che riguarda l'Eterno, no? Ecco. Dove tutto è grazia, la luce è sfolgorante, l'amore è puro. Questo stato di infinita levità e beatitudine vibra a una frequenza così alta che in se stessa è incontenibile e per questo si espande all'infinito. L'espansione dell'universo sta sulla soglia ultima che porta continuamente oltre. La meraviglia del qui e ora è l'impatto costante della creazione con il buio del nulla che non è ancora e che invece l'amore fa essere. anche un'altra della verità, vera che devo lui, boh, non mi ricordo dov'è. Vabbè, quello sull'Eterno. Vabbè, comunque anche questo. Diciamo, comunque il punto è questo, che l'Eterno non ha gravità, invece. L'Eterno non ha residui. E il punto è questo, che dove tutto è grazia, la luce è sfolgorante, l'amore è puro. Allora, diciamo che tutti gli atti nella nostra vita terrena, del tempo, diciamo, tutte le nostre azioni nella nostra vita durante il tempo, se sono nella misura dell'amore puro, passano subito nell'Eterno, appartengono subito all'Eterno, quindi non vanno a gravare. Questo è tutto quello che è fatto nell'amore puro entra subito nell'Eterno, quindi non ha residui, non lascia pesi, mentre quello che è fatto, diciamo, nell'amore che agorico, nell'amore che ha aspettative, eccetera, lascia degli strascichi. E tutto quello che è fatto invece, dove l'amore è convertito in odio, lascia dei pesi enormi, no? Ecco. Quindi bisogna anche capire, uno che veramente è purificato in uno stato di santità, diciamo, no? Le sue azioni sono tutte, passano subito nell'Eterno, non lasciano pesi, però si fa carico dei pesi del tempo, no? Quindi è qui portare il peso del mondo, come dice Gesù, attirerò tutto a me. È quello il discorso, che chi entra nella verità entra nell'Eterno e vede tutto quello che c'è, non lo può nascondere più, e allora lo porta, lo vede, lo sente. Lo può portare, vuol dire che lo sente. E nello spirito è tutto aperto, e quindi lo senti quello che c'è, però se è portato nello spirito, cioè come dire il gorgo nell'oceano, no? Lo spirito si fa carico, ma diventa tutto relativo, si relativizza completamente. Ecco, quindi allora non si può fare se non all'interno della vita dello spirito, non si può fare se non c'è la risorsa. Quindi tutto quello che è detto con quella visione, no, un po' oscurantista, il peccato, la croce, tutte queste robe, no, perché la partita è la beatitudine, è dallo stare in quella dimensione che ha la potenzialità di portare tutto, se no lo fai, diventa allora tutta una roba di orgoglio e poi fa venire fuori di tutto, no? Basta pensare all'Inquisizione, a tutte queste robe, insomma, no? Siamo proprio da un'altra parte, veramente, ecco. Quindi, ecco, questa percezione che tutto ciò che noi facciamo nell'amore puro, cioè quell'amore lì, che non ha aspettative nella gratuità, i nostri atti d'amore puro, passano subito nell'Eterno, non appartengono più al tempo. Ecco. E quindi allora la nostra vita si alleggerisce, non ha accumuli, però più si svuota dei propri accumuli, più si fa capace di vedere, di sentire, di percepire e quindi di assumere il dolore degli altri. Ecco. E questa è la salvezza cristiana, è questa. E allora volevo proprio concludere con questo discorso, questa cosa che io feci in un incontro a Firenze nel periodo che c'era la festa dei santi, dei morti, no? Quella lì, e appunto era sull'inganno della morte e la vita senza fine. Volevo dire qualcosa di questo perché ci stava anche bene in fondo, ecco. E quindi ecco. Questa dimensione, se ne è già parlato anche ieri, tra la morte e la vita, no? Che cosa fa la differenza? Noi bisogna cominciare a partecipare diciamo, questo passaggio antropologico di cui si parla, quindi questa tensione verso l'homo spiritualis, quindi l'incarnazione del verbo, e quindi la visione del Vangelo, è quella lì, poi la strada è quella, no? Il Vangelo è quello, diciamo, a questa santificazione, a questa l'incarnazione del verbo è una dinamica in atto. Il divino che si incarna nell'umano, nella nostra vita umana, è quella la santificazione, è quella la visione scatologica, è quella la tensione verso la pienezza, è quella lì. Quindi bisogna anche cominciare a familiarizzare con queste dimensioni, no? Dell'eterno, dell'oltre, dell'infinito, cominciare a familiarizzare. E quindi sembra un assurdo di come viene ancora nella Chiesa, non si parla mai di morte in un certo modo, rimane ancora una visione cupa, no? E non c'è accompagnamento alla morte, quindi benvenuto l'amico Bormolini che veramente ha intrapreso questa via e porta avanti queste cose, perché se no, ma come? Si basa sulla resurrezione e c'è ancora una visione cupa della morte, no? Un po' terroristica, legata al peccato, a tutte queste cose. Sì, vanno viste perché ci sono, quindi da vederle, assolutamente. Però non in quella maniera, non in quella maniera, ecco. E allora bisogna imparare a familiarizzare con queste dimensioni. Ecco, allora, il canale che dà la possibilità di familiarizzare con queste dimensioni, quindi di oltrepassare queste barriere, diciamo, no, fra tempo ed eterno, fra spazio e tempo e infinito, no? Cioè, è il canale dell'amore. L'amore, la vita eterna di cui parla Gesù è l'amore, perché l'amore rompe tutte le barriere, va oltre a tutte le barriere e suscita tanti linguaggi, no? Dà la possibilità di interagire attraverso linguaggi che si formano e che vengono fuori, insomma, no? Per cui quando io dico amare di lontano, vuol dire questo, no? Amare di lontano vuol dire come si crea una impossibilità di comunicare con una persona, amalo di lontano, cioè a distanza, e le madri con i figli che non si parla più, fanno il che vogliono, amalo di lontano. Però amare di lontano vuol dire anche con quelli che sono già di là, perché più ti abitui a questa modalità di amore, quindi è un amore gratuito, senza aspettative di niente, e che solo emana qualcosa, no? Quindi per me la preghiera è questa amare di lontano, che irradia qualcosa, raggiunge qualcosa, perché nello spirito non c'è distanza, raggiunge e agisce di lontano, senza aspettativa, nel nascondimento, senza chiedere niente, cioè ecco. E questo però poi si può fare anche con chi è già di là, perché sono linguaggi che si attivano, che si attivano. E questo cosa richiede, però, questo processo di evoluzione, no? Verso l'uomo spiritualis, quindi verso un processo di incarnazione, quindi cristianesimo incarnato, cristianesimo incarnato. E quindi questo richiede essenzialmente che i nostri sensi fisici si affinino sempre di più e si trasformino in sensi spirituali. Questo vuol dire, io l'ho fatto tante volte, ad esempio, come di avere delle alzi le antenne, no? Quindi arrivare a percepire a livello sempre più sottile, vibrazionale, frequenze sempre più sottili. E i nostri sensi hanno questa potenzialità di trasformazione, insomma, no? Di affinamento. Chiaramente più viviamo la vita dello spirito, più lo spirito opera queste trasformazioni dentro di noi, ci rende più capaci di intuizione, di percezione, di sviluppare quelle facoltà che poi possano essere anche chiamate soprannaturali, no, cioè, questo si vede nei santi, nei mistici, si sente tutte queste cose, ma però non è che sia ancora. Cioè, sono talenti che sviluppa lo spirito, in chi si dedica allo spirito, richiede questo, no? Perché sono potenzialità connaturate all'umano, questo da vedere, che però se noi non si coltivano non fioriscono, è solo lo spirito le fa maturare, le fa fiorire. Quindi è importante, secondo me, si parla di resurrezione, della vita eterna, che i nostri defunti sono vivi, e però non si può mai parlare di queste cose nella Chiesa, non si può mai parlare di queste cose, no? Perché invece dovrebbe essere naturale di abituarci a questa familiarità, perché questo veramente farebbe avere una visione della morte, ma perché non deve essere un atto bello? Che la nostra morte sia bella, che sia nella leggerezza, nella... No, perché non deve essere così? Con la prospettiva che apre il Vangelo, però non ci si crede. Io me lo dico, ma ci si crede? Ma ci si crede, perché anche tutte queste battaglie che ho fatto alla Chiesa, cioè a me sono cose che mi inquietano tantissimo, no? Tutte queste sul fine vita, che poi non è un fine vita, perché il Bormolino lo chiama fine vita, però insomma chiamavano così, fine del tempo, non so come dire. Ma allora dico io, ma si crede alla vita eterna o non si crede solo alla vita materiale? Perché se no io non capisco, a volte davvero, io sono cose che mi inquietano da morire, no? Le va alla spina, io speriamo di non entrare in questi meccanismi, no? Perché poi non se ne esce. Levi la spina o levi la spina, come si fa? No? Queste sono cose terribili, perché non siamo noi detentori della vita e della morte, invece ci si prende questi poteri che non abbiamo. Per cui la tecnologia lo permette, però come se ne esce? No? Sono domande che inquietano. Ecco. Però io dico, ma se si crede alla vita eterna, bisognerebbe avere meno accanimento con questo corpo fisico, no? Ma però bisogna cominciare a familiarizzare già con quella dimensione, che è già qui, perché l'Eterno è già qui. Se noi non si familiarizza, poi ci diventa una realtà ignota, paurosa, perché tutto il nascondimento verrà fuori, certamente. E questo è il punto, no? L'inferno, il purgatorio, e poi sono tutti già qui. L'inferno è quella regione occulta, infero, portata sotto, non si vuol vedere, quello è l'inferno. Se uno rimane chiuso in quello, non vuol vedere, si chiude in quello, se lo ritrova, è chiaro. Perché dopo ci si trova quello che c'è, non si può più nascondere. È chiaro, è semplice, allora certo tutto l'oscurantismo è l'inferno, per forza, se te lo tieni, quello c'è. Cioè questa è la dimensione. Purgatorio è fondamentale, perché dobbiamo cominciare qui, io lo chiamo il dolce purgatorio, dobbiamo cominciare qui con questo purgatorio, a smaltire tutta quella dimensione occulta, quel rimosso che ci si porta dentro. Quindi la via dello spirito, la vita interiore, chiama a questa purificazione, a fare i conti con quella parte nascosta che noi non vogliamo vedere. E questo è il dolce purgatorio. Perché è doloroso, perché però è dolce, perché c'è la risorsa, quindi è un dolce purgatorio, dobbiamo cominciare da ora. C'è la risorsa, lo spirito ti sostiene a farlo, e però c'è anche degli attimi di paradiso, per forza. E quindi familiarizzare con queste dimensioni aiuta, no? Perché poi tanto ci aspetterà quello, che cosa si spera? Cioè, quello è quello che ci aspetta, cominciamo a viverlo già ora. Con disponibilità, con leggerezza, con amorevolezza, ecco, questo diventa fondamentale. Io volevo leggere dei pezzettini da qui, perché appunto, come ho detto, si può interagire con coloro che ci hanno preceduto, perché, e qual è il modo? Amandoli. Quando muore qualcuno, io dico sempre, continua a amare la persona, è sempre viva, continua a amare, la relazione continua, no? E ti darà dei linguaggi, in qualche modo, oppure no, ma le presenze si sentono, continua ad amare la persona, ma come? Si basa sulla vita eterna il Vangelo, e non ci si dice queste cose, dovrebbero essere più normali, le più naturali e le più dette, invece non si dicono. Ecco. Allora io mi capita invece di avere queste relazioni con chi va già di là, mi succede di sentire che, perché ti metti in ascolto e se capita di avere, no? Ecco, io in particolare l'ho avuto molto la mia mamma e volevo leggere qualcosa perché mi ha suggerito delle cose belle che io prima o poi le voglio dire, quindi le voglio dire, no? Ecco, questa per esempio. La luce è dappertutto e io la vedo, ma dentro questa luce il mondo dentro cui voi siete appare come una nube oscura. Io per guardare a voi devo guardare in questa nube e scorgere le vostre luci che anelano a salire in quella caligine scura. Guardando a questa oscurità da qui, non perdo però mai la visione della luce che è costante, come il sole a mezzogiorno che mai tramonta. Io la vedo tutto intorno a me, ma ancora non sono neppure io dentro la visione, ma ancora come fuori, anche se prossima, è tutta attraversata, ma ancora non pienamente dentro. E la luce che mi attraversa porta una pace quieta e gioiosa che mi fa stare in un'attesa quieta, sicura che tutto si compia. E si sta già compiendo, perché io sono come attraversata e come lavata e resa ad ogni onda sempre più luminosa e sempre più prossima. E quell'onda che ricevo la lascio fluire verso voi, dove il palpito del mio cuore più vibra. E quel flusso d'amore che vi raggiunge lava anche voi e vi rende più luminosi, sciogliendo in voi il dolore e facendovelo sentire come nostalgia di me, che sono quassù e vi guardo e vi amo, ma sono anche lì, dov'è la vostra luce eterna in voi, ma anche sempre in se stessa. Ecco, per cui è molto pacificante, no? Tutto questo. E quindi allora innanzitutto percepire che anche loro sono attenti a noi e la relazione continua. E poi quello che io ho scoperto, cioè che mi sembra fondamentale, è che quello che sciolgono loro di là, poi ne beneficiamo anche noi di qua. Perché se c'è un nodo, no? Se c'è un nodo, chi scioglie quel nodo libera tutti quelli che sono legati a quel nodo. Insomma, no? Se c'è un nodo di conflittualità fra persone, chi scioglie quel nodo lo scioglie per tutti quelli che sono legati a quel nodo. Quindi allora l'azione che fanno loro di là per purificarsi e sciogliersi, poi viene a liberare anche noi. Però anche viceversa, in anime più cupe, più sofferenti, quello che facciamo noi di qua, e poi lo sentono anche loro di là. Cioè, questo è bello, no? Questa è comunione dei santi. Questa è comunione dei santi, noi ci siamo dentro, la comunione dei santi. Ecco. E allora volevo dire anche una cosa a questo proposito sul discorso della reincarnazione, che non se ne parla mai, no? Però è importante invece parlarne, no? Ecco, allora io la mia spiegazione, diciamo, personale che mi sono fatta è che prima di tutto con la visione del Vangelo non è più un automatismo solo personale, no? Ognuno porta il karma, ognuno deve pagare il suo, no? Ognuno deve fare i conti al suo karma. Invece qui c'è un discorso appunto di comunione, la comunione è quella che c'è chi porta il peso degli altri, cioè la funzione. Cioè, l'annuncio di Cristo è quello, che lui porta il dolore nostro, no? Lui lo porta. Quindi basta però che noi ci apriamo alla sua azione. Quindi non è che io devo pagare il mio karma. È diverso il discorso, molto più evoluto. C'è poco da fare, è più evoluto, perché Allora io dico, quella legge lì vale fino a che non si incontra quest'altra visione. Allora non inutile sta a parlare di reincarnazione, parliamo di salvezza, e questa è la differenza, però andrebbe detta. Il cristianesimo parla di salvezza, quindi vuol dire salus, cioè vuol dire salute, cioè risciogliere tutto quel peso. Allora non importa ritornare in questa terra, no? Perché c'è una via di scioglimento che purifica, che però è portata avanti da tutto il corpo cristico, che è la comunione dei santi, perché il corpo di Cristo è la comunione dei santi, non è la Chiesa, vero? Perché la Chiesa è santa e non è santa, quindi nella parte che non è santa non è corpo di Cristo, e quindi è trasversale tra cielo e terra. Ecco, allora è la comunione dei santi e quindi è la potenza cristica che porta questi pesi dal momento in cui noi ci predisponiamo, quindi il purgatorio è una gran cosa che va a sciogliere tutte queste cose qui e quindi ci libera, non si ritorna in quella ruota, no? Non la chiamano il samsara da cui non si esce più, no? Quindi voglio dire, io la vedo in questi termini. Allora focalizziamoci sulla possibilità che ti è data ora, non sta a pensare a quello che è. Prendi la possibilità, c'è questa potenzialità che ti è data, allora entraci dentro, ecco. Quindi, allora anche qui ha valore di tutto il discorso della grotta della Maddalena, no? È purgatorio, cioè che annuncia la resurrezione dalla grotta, stando 30 anni nella grotta. La Maddalena, l'apostola degli apostoli, colei che deve annunciare la resurrezione, l'annuncia stando 30 anni in una grotta. Opera questo lavoro, questo è il lavoro che porta a resurrezione, perché scioglie tutti questi pesi, perché uno comincia a farlo per sé e poi si espande a tutto, al dolore del mondo, no? Ecco, questo è un processo di purificazione. Poi magari ne leggo un altro e concludo con queste cose. Ecco, leggo questo qui. Ecco, dice, quel centro di amore puro, perché appunto dice che le anime, vabbè c'è anche questo, vabbè, perché era successivo a quest'altro, comunque dice qui, soltanto i cuori accesi vivono l'amore che è luce, fuoco e calore, e questo calore ha bisogno di essere sentito affinché l'amore rimanga vivo e scorra per nutrire e portare la gioia dello stare insieme, la gioia dell'unione. L'amore che unisce è l'amore stesso di Dio. Dove c'è unione c'è una goccia viva dell'amore di Dio, di amore puro. E lì non ci sono più veli. Da quella goccia d'amore puro tutto si ricrea, tutto si illumina di luce e la caligine scompare. Ecco, poi appunto continua dicendo che quel centro, quel punto, no, di amore puro, quel centro d'amore puro è stata la chiave della mia nascita al sole. Qui parla del suo passaggio. Il cielo si è spalancato come un sole e subito è passato ogni dolore, come se cadesse giù e più non fosse, come se il corpo più non fosse. Il distacco dentro quel centro d'amore è stato lieve e io mi sono ritrovata in paradiso, subito accolta da una grande luce. La visione si è aperta, sconfinata, e mi ha dato le ali per restare lì. Sì, perché per restare in quella luce è come necessario avere le ali. Le ali della leggerezza dell'amore puro. L'angelo risorge dalla carne e dona le ali per muoversi nella leggerezza dell'amore. Poi ho sentito il bisogno di fermarmi, perché voi lì non c'eravate E io invece volevo subito cercarvi per restare unita a voi. Così adesso sono qui, come ferma in volo, per lasciare che la luce entri e purifichi quella caligine dei legami affinché si trasformi in comunione d'amore per sempre. Ecco, cioè, quindi c'è tutto. Cioè, quindi spiega tante cose, no? E sono importanti queste cose perché pacificano tanto, ti rimettono nel desiderio, coltivano questa relazione, cioè è importante familiarizzare con queste dimensioni. E quindi ecco, io credo che bisogna orientarsi a questo, insomma, ecco, l'Eterno è già qui. E bisogna gustarlo anche, se no, se si comincia a gustare poi ci fa paura, e ecco invece. Per cui.
Grazie.
Bellissimo, bellissimo.